Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Io sono Ciro, re dell'universo, il grande re, il re potente, re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo, figlio di Cambise, gran re, nipote di Ciro, il grande re. Il mio immenso esercito marciò pacificamente in Babilonia. Ho rispettato la città di Babilonia e tutti i suoi santuari. Per quanto riguarda la popolazione di Babilonia, ho placato la loro stanchezza, li ho liberati dai debiti. Io sono stato capace di far vivere tutte le terre in pace.
Questo passo è tratto dal famoso cilindro di Ciro, un blocco di argilla con iscrizioni scoperto nel 1878 e oggi conservato al British Museum di Londra. Una copia è anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, perché molti lo considerano la prima carta dei diritti umani della storia. È un curioso cambiamento di prospettiva. Per lungo tempo, infatti, abbiamo guardato a Ciro il Grande e alle vicende dell'impero da lui fondato con gli occhi dei greci, che si scontrarono duramente con il gigante persiano e sopravvissero soltanto grazie a miracoli di valore. Oggi però molti storici hanno riconsiderato la storia della Persia nel suo significato autonomo e originale, come i nostri ospiti di oggi, Giusto Traina e Michele Bernardini. Li ascolteremo dopo un breve stacco musicale. Professor Giusto Traina, Università La Sorbona. Come abbiamo sentito in questo passo, Ciro il Grande è spesso presentato come un sovrano illuminato, forse prima ancora che questa categoria storica venisse creata. Tollera i culti babilonesi, consente agli ebrei di tornare in patria e di ricostruire il Tempio di Gerusalemme, concede ampia autonomia ai popoli sottomessi e rispetta le loro usanze. Verità o leggenda?
C'è molta verità, nel senso che in effetti l'impero Achemenide ha sempre portato avanti una politica di tolleranza, ma è una politica di tolleranza nel senso che la religione dei re Achemenidi, che era quindi il mazzeismo, aveva delle categorie diverse da quella di altre religioni come quelle del Vicino Oriente. Il problema è che però per certi aspetti a questa tolleranza si sono aggiunte un po' delle leggende moderne a proposito di un Ciro il Grande, presunto inventore dei moderni diritti dei popoli. E questo è causato soprattutto da una eccessiva interpretazione di quello che viene chiamato normalmente il cilindro di Ciro. Queste formule in realtà sono delle formule piuttosto comuni in questa epistolografia del Vicino Oriente, però pur trattandosi di formule tradizionali sono state in qualche modo iperinterpretate.
Quindi la copia del cilindro che è presso le Nazioni Unite andrebbe eliminata.
Ah, non lo so, sì, voglio dire, siamo anche in buoni rapporti con l'Iran, tutto sommato non esageriamo.
Verso la metà del VI secolo avanti Cristo, Ciro il Grande unifica tutti i clan sotto suo comando, sconfigge i Medi e fonda l'impero persiano. Nel 539 avanti Cristo, come abbiamo sentito, entra trionfante a Babilonia. Ma che cosa sappiamo di lui, di questo grande personaggio storico?
Il problema di Ciro, come naturalmente nel caso di tutti i grandi sovrani dell'Oriente, a partire da un certo momento, è la documentazione. Noi abbiamo una documentazione greca, quindi a partire da Erodoto, ma poi c'è anche questo autore greco del IV secolo a.C., Ctesia di Cnido, che era un medico che poi aveva soggiornato alla corte Achemenide, e tutta una serie di altre tradizioni che hanno portato naturalmente alla visione tradizionale che noi abbiamo di Ciro, a cui naturalmente si uniscono degli altri resoconti che si possono desumere appunto dalle fonti orientali, ma che certamente non hanno nulla a che vedere con la completezza a cui noi siamo abituati. E questo è un problema che in realtà interessa tutta la storia dell'Iran fino alla tarda antichità, il problema delle fonti. Noi abbiamo una visione, non dico distorta, ma che risente certamente di un punto di vista esterno e di un punto di vista diverso. Quindi abbiamo ovviamente dei fondi di verità storica, ma non bisogna dimenticare che, come nel caso di tutti i grandi personaggi del passato, allora abbiamo anche una esaltazione particolare.
Professor Traina, sotto l'imperatore Dario, uno dei successori di Ciro il Grande, l'impero persiano raggiunge la sua massima espansione, ma, come noto, si scontrò con i greci. Dapprima Dario fu sconfitto nella battaglia di Maratona, poi l'impresa fu tentata da suo figlio Serse, con mezzi assai maggiore, ma anche in questo caso i persiani furono sconfitti, ed è la battaglia di Salamina, 480 a.C. Sono tutte vicende ben note. L'epico scontro che nella prima metà del V secolo a.C. oppose greci e persiani fu un punto di svolta che indirizzò poi lo sviluppo stesso della civiltà occidentale. Quegli eventi, come lei ha già accennato, hanno influenzato il nostro modo di vedere l'impero persiano, cioè abbiamo sposato troppo il punto di vista dei greci?
Sicuramente le guerre persiane sono un momento chiave nell'equilibrio fra il Mediterraneo dei greci e l'Oriente dei persiani. Il momento delle guerre persiane, naturalmente, è anche un momento di esaltazione, perché ha avuto un grandissimo storico come Erodoto che ne ha parlato, e Erodoto, considerato padre della storia, e anche se criticato da altri autori dell'antichità, restava sempre un punto di riferimento. E forti, insomma, di questa tradizione, i greci hanno potuto creare una sorta di mito delle guerre persiane.
L'esaltazione di Ciro il Grande, sovrano illuminato, e la critica invece dell'impero persiano come gigante oppressivo dove tutti sono schiavi di un unico padrone, c'è una contraddizione.
Ma io credo che nell'ultimo caso si risente molto anche di proiezioni moderne, perché naturalmente il concetto di barbaro i greci l'hanno sviluppato proprio all'epoca delle guerre persiane, e quindi per ovvie ragioni c'erano i greci e c'erano i non greci, ma anche successivamente, anche quando sono subentrati i romani, hanno fatto proprio naturalmente questi paradigmi storiografici greci, e il rischio è sempre quello di ritornare al concetto di scontro di civiltà. Però al tempo stesso bisogna fare attenzione, e soprattutto in questi tempi in cui è sempre molto forte la tentazione di creare questa alternativa manichea fra Oriente e Occidente. Le cose stavano anche in modo un po' diverso, se non altro perché nel mondo iranico esistevano anche delle forme di penetrazione della cultura greca.
In una sorta di nemesi storica, Alessandro Magno conquistò con grande facilità in solo 8 anni l'impero persiano dal 334 avanti Cristo. Come si spiega questo successo fulmineo? Come mai l'impero persiano crollò improvvisamente davanti ai greci che in passato era stato vicino a conquistare?
Alessandro era certamente un grande stratega, ha combattuto poche battaglie, ma tutte vittoriose, e oltre a essere un grande stratega aveva saputo anche gestire bene l'equilibrio delle sue alleanze. Al tempo stesso c'è stato certamente un tentativo di volere unire l'Europa all'Asia, è proprio il momento in cui poi si comincia a sviluppare un'ideologia per cui il grande imperatore, quello che può considerarsi veramente il re del mondo, è quello che è capace di regnare su entrambi i continenti, l'Europa e l'Asia.
Quindi possiamo dire che Alessandro Magno ha un'idea di impero più moderna di quella di Ciro il Grande, cioè che Alessandro si propone non solo di far convivere i diversi popoli, ma quasi di fonderli?
Sì, l'idea sarebbe questa ed è effettivamente un'idea molto allettante. Quale poi sia stata la base storica di tutto ciò è difficile da dire, ma certamente il mito di Alessandro si è sviluppato anche per questo. La grandezza di Alessandro è stata, secondo me, proprio in questo tentativo di creare una formula politica di questo genere, ma che certamente, forse perché troppo moderna, non poteva funzionare e difatti non ha funzionato.
Per l'impero persiano viene poi il tempo dei Parti, che ingaggiano una lotta interminabile con Roma, della quale lei è stato un grande studioso. Ma chi erano questi Parti?
I Parti sono, almeno a quanto dice la tradizione, delle popolazioni nomadi, quindi degli iranici, che però non erano persiani. Bisogna sempre fare... I persiani venivano dalla Persia, quindi dal Fars, che era una regione particolare che si trovava nella parte meridionale dell'Iran, per secoli si trovava molto a sud, e viceversa i parti si trovavano invece alle frontiere orientali verso l'Asia centrale. A un certo punto un signore della guerra, Arsace, riesce a ottenere lo spazio necessario per il controllo di determinate regioni e a partire da un certo momento, intorno al 247 a.C., riesce a ottenere la dignità di re. A partire da questo momento i suoi discendenti, che vengono chiamati la dinastia degli Arsacidi, sviluppano una politica di conquista che li porterà piano piano a occupare, dopo alterne vicende, la Mesopotamia e a partire da un certo momento diventare la grande potenza dell'Oriente, un impero multietnico e un impero che a partire da un certo momento diventa il grande antagonista di quella che nel frattempo si era affermata come la potenza mediterranea, vale a dire Roma.
Lei ha studiato l'evento centrale di questa vicenda, la battaglia di Carre del 53 a.C., poco conosciuta forse dal grande pubblico, ma si capisce che Carre fu una sorta di seconda Cannae, la grande sconfitta contro Annibale. In quel tragico giorno di Carre del 53 a.C., un'armata di 50.000 uomini fu completamente sbaragliata dai Parti.
Ma la battaglia di Carre in realtà è stata una battuta d'arresto all'inarrestabile potenza romana, cioè nel senso che i romani fino adesso erano riusciti a vincere tutte le loro battaglie sia sul piano militare che sul piano diplomatico, a un certo punto decidono di fare un'invasione e, come succede sempre quando c'è una forza esterna che cerca di occupare la Mesopotamia, non ci riesce. Questo succedeva allora, ma questo è successo anche in tempi recenti.
La storia della Persia può essere divisa in quattro grandi fasi: l'impero degli Achemenidi con Ciro il Grande, l'epoca di Alessandro Magno e dei Seleucidi e i Parti. Infine, la dinastia Sasanide, dal 224 al 651 d.C., promosse una consapevole ripresa della cultura e dell'identità persiana, ma cadde sotto i colpi dell'espansione islamica. Professor Michele Bernardini, Università di Napoli, l'Orientale. La storia dell'impero persiano dunque si conclude con la conquista islamica nel VII secolo d.C. Fu davvero una cesura drammatica?
Fu sicuramente una cesura drammatica per certi versi. Da una parte si può dire che ci furono moltissimi casi di massacri anche, e soprattutto la conversione all'Islam non fu un fatto assolutamente immediato, fu un fatto che durò vari secoli. C'è anche un altro fattore molto importante per questo periodo ed è quello della lingua. La lingua che si parlava in epoca sasanide, cioè il medio persiano, scomparve quasi d'incanto. La lingua ricomparve dopo tre secoli praticamente in una forma nuova, con un nuovo alfabeto che era quello arabo. Quindi ci fu un cambiamento che non fu solo un cambiamento di tipo culturale, di tipo religioso soprattutto, ma fu un cambiamento radicale della società, una grandissima trasformazione.
Tentiamo un bilancio conclusivo. Quanto sopravvisse dopo la conquista islamica dell'antica cultura e civiltà persiana, e l'elemento persiano riuscì a influenzare a sua volta la nuova cultura islamica?
Questo è un fattore fondamentale in tutto questo discorso. E perché è fondamentale? Sopravvisse innanzitutto un'idea nostalgica dell'antichità persiana. Sicuramente i nuovi stati ridisegnarono e riconfigurarono, per esempio, tutta quella che è la distribuzione geografica sul territorio. Le province dello Stato Omayyade e Abbaside coincidono poco con quelle che erano state le province dell'antichità. Nel contempo, bisogna dire che i primi grandi autori musulmani, oltre a dei casi di autori arabi, sono autori persiani che scrivono in arabo. E ancora una volta la lingua è un elemento fondamentale anche di autodefinizione di un'identità. Cioè, le prime grandi cronache arabe sono scritte quasi tutte da autori persiani. E anche addirittura i primi grandi commenti del Corano, cioè i cosiddetti tafsir, le opere di esegesi, vengono scritte da persiani. Addirittura la lingua viene rielaborata dai persiani, la lingua araba, e i primi grandi dizionari e grammatiche vengono scritte da dei persiani. E che cosa succede? Succede, insomma, che i persiani si appropriano della cultura islamica, la fanno loro e la trasformano in maniera molto significativa.
Si è creata comunque quella mescolanza tra tradizione persiana e Islam che è la cifra dell'Iran contemporaneo.
Certamente nell'Iran contemporaneo c'è l'eco di questo passato. L'Iran impone anche la sua tradizione, che è sicuramente una tradizione più articolata e più complessa di quella araba. Anche se io non amo quel giudizio per cui si pensa che gli arabi fossero dei beduini sprovvisti di una profonda cultura, in realtà avevano una loro tradizione che già era entrata in contatto con i persiani in precedenza. Certo, oggi l'Iran ha ereditato molte cose, ma ha anche obliterato molte cose di questo passato, perché non sempre questo passato è considerato un passato comodo o utile per la logica della politica attuale dell'Iran.
Professor Giusto Traina, attraverso varie vicende l'impero persiano durò circa un millennio, da Ciro il Grande alla conquista islamica. Quanto di quel mondo antico sopravvive nell'Iran contemporaneo?
Nell'Iran contemporaneo in realtà c'è una forte contraddizione, nel senso sì, è che da una parte abbiamo uno sviluppo particolare dell'Islam, ma dall'altra parte abbiamo anche una forte coscienza nazionale. Questa coscienza nazionale in realtà non l'hanno inventata gli Achemenidi, che se ne dica, l'hanno inventata i Sasanidi, che sono la dinastia che intorno al 224 d.C. ha subentrato agli Arsacidi, quindi ai Parti, e ha continuato a regnare fino all'arrivo dell'Islam. E di conseguenza questa unità, che è stata, si è sviluppata anche utilizzando lo zoroastrismo e le consuetudini sociali legate a questa religione, religione come cemento hanno certamente lasciato il segno, e questo anche se adesso i zoroastriani in Iran sono una sparuta minoranza. Questo, credo che questa unità continua a essere molto forte e ha determinato soprattutto le scelte particolari della Repubblica Islamica dell'Iran rispetto al resto del mondo che sta intorno.
Questa puntata di Geronimo Story, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito, si conclude, come di consueto, con alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Giusto Traina, ha scritto La resa di Roma, 9 giugno del 53 a.C., la battaglia di Carre, La Terza, editore. L'altro nostro ospite, Michele Bernardini, è autore di Il mondo iranico e turco, dall'avvento dell'Islam all'affermazione dei Safavidi, secondo volume della storia del mondo islamico, Einaudi. Una visione di lungo periodo in Michel Exworthy, breve storia dell'Iran, dalle origini ai giorni nostri, Einaudi. Josef Wiesehofer ha scritto La Persia antica, Il mulino. Oppure Federico Arborio Mella, L'impero persiano da Ciro il Grande alla conquista araba, Mursia. Le guerre tra greci e persiani nella prima metà del V secolo a.C. hanno naturalmente prodotto una vasta letteratura storica. Il primo a raccontarle fu Erodoto, il padre della storia, nei 9 libri delle sue storie, in varie edizioni, tra cui la Biblioteca Universale Rizzoli. Ricordiamo qui anche Will Wolfgang, Le guerre persiane, Il mulino, così come Tom Holland, Fuoco persiano, il primo grande scontro tra Oriente e Occidente, Il saggiatore. Una lettura stimolante è il romanzo storico Creazione, di Gore Vidal. Infine, in un viaggio orientale, non dimenticate di visitare la tomba di Ciro il Grande, a Pasargade, vicino a Persepoli. Nella cultura popolare ha avuto grande eco il film 300 del 2007, dove ritroviamo però molti degli stereotipi sull'impero persiano, per esempio nelle orgogliose parole del condottiero spartano Leonida.
Fammi indovinare, tu devi essere Serse.
Vieni, Leonida, ragioniamo insieme. Sarebbe un riprovevole spreco. Sarebbe nient'altro che una follia se tu, Prodere, e i tuoi valorosi soldati periste a causa di una semplice incomprensione. La tua è una tribù affascinante. Persino ora sei spavaldo di fronte all'annientamento e in presenza di un dio. Non è saggio mettersi contro di me, Leonida.
Tu possiedi molti schiavi, Serse, ma pochi guerrieri. Non passerà molto tempo prima che temano le mie lance più della tua frusta.